Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Quando chiude?
Ma, signora mia, cosa ne so io? Qui nessuno vuole lasciare la città. Hanno paura dei ladri.
Se siamo a questo punto che uno non se ne può andare in vacanza e deve rimanere a far la guardia, magari armata, al proprio appartamento, perché sennò ti portano via i tuoi quattro impressionisti, beh, io mi stabilisco in Svizzera.
Certo che lei, signora Tabusso, così fuori mano non deve mica stare tranquilla, con tutta la malavita che la circonda.
Chi l'avrebbe detto che la mia casina, le buone pere, sarebbe diventato un casino aperto giorno e notte?
Ci vengono le coppiette?
Sì, le coppiette. Abbiamo tutta la puttaneria di Torino Sud nel vallone sotto casa. Stai attenta che mi fai male. Ho mandato esposti su esposti, niente, se ne fregano tutti.
Signora Tabusso, conosco un commissario di polizia.
Oh, senta, gliene parli, io le faccio un monumento, è della buon costume.
Si occupa del delitto Garrone.
Certo che assistiamo a un totale rilassamento dei costumi. Tutti si lamentano, ma nessuno fa il suo dovere, a parte quel bauchiero.
E chi è questo bauchierio?
È quello che ha scoperto il cadavere dell'architetto. Lui, invece di lavarsene le mani, si è messo subito a disposizione della polizia. E poi pensi che vivacità di memoria, si è persino ricordato il particolare della bionda.
Sì, 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 ma non gliel'ha mica fatto prendere l'assassino, però.
Ah, ma li ha messi sulla buona strada. Col particolare del tubo e poi con quell'altro, della borsa con la stella d'Italia.
Marina.
Ma cosa dici, Virginia? Marina cosa?
La stella.
E come lo sai?
L'ho vista.
Puro piacere. Come La donna della domenica che Carlo Fruttero scrisse con Franco Lucentini. E ha una scena dal film di Luigi Comencini con Lina Volonghi e Jacqueline Bisset. Puro piacere, come Donne informate sui fatti, scritto dal solo Fruttero nel 2006. Un altro giallo torinese, 8 voci di testimoni, ognuna resa sulla pagina con la massima precisione. Sfruttando quella capacità negativa, la definizione è del critico inglese James Wood, che contraddistingue i grandi scrittori, bravi a calarsi nelle parole altrui. Puro piacere è l'ultimo libro di Carlo Fruttero, appena uscito da Mondadori. Mutandine di chiffon, sottotitolo Memorie retribuite, perché scritte per lo più su commissione. Fruttero pensa che i ricordi, propri e altrui, siano paragonabili all'accattonaggio molesto. Il fatto che queste pagine siano scritte su richiesta, in cambio di denaro, toglie di mezzo l'invadenza dell'autore, il narcisismo, la nostalgia. Sono istantanee su luoghi e persone, da Italo Calvino a Simenon a Mario Soldati, appassionate e senza un'ombra di retorica, pungenti quando è il caso. Per esempio, quando Calvino parla di dittatura del proletariato e Fruttero rimane assai scettico all'idea che qualcuno sano di mente possa invocare una dittatura. Per esempio, quando Giulio Einaudi e Giulio Bollati, dopo l'invasione dell'Ungheria, decidono di mandare un telegramma all'ONU e a Fruttero tocca l'arduo compito di tradurre in inglese il politichese. Poi mancheranno i soldi per spedirlo. Per esempio, quando mettiamo il naso nella retrobottega di due scrittori che scandalizzarono i letterati legando i loro nomi con una e-commerciale e scopriamo che erano capaci di discutere 45 minuti su un punto e virgola.
Wie schön ist dein Lippenstift.
L'indice dei capitoli va da Dublino a Varsavia, da Vilna a Buenos Aires, da Budapest a Praga, da Berlino a Danzica. L'indice dei nomi occupa una decina di pagine. Si parla di Kapuscinski, di Kieslowski, di Gombrowicz, di Tarkovsky, di Gustav Herling, di Bruno Schulz, di Tadeusz Kantor, di tutti i polacchi che conosciamo e di moltissimi polacchi che non conosciamo. Il libro lo ha scritto Francesco Cataluccio, che è stato direttore editoriale della Bollati Boringhieri fino a un anno fa. Lo pubblica Sellerio con il titolo Vado a vedere se di là è meglio, quasi un breviario mitteleuropeo. È un libro di viaggi e un'autobiografia, una miniera di storie, di incontri, di aneddoti raccolti da Francesco Cataluccio nei suoi numerosi soggiorni a Varsavia e nel resto dell'Europa centrale. Tutto cominciò quando Francesco Cataluccio decise di studiare il polacco. Perché? Perché era la lingua più lontana dal tedesco e lui da piccolo aveva avuto una brutta esperienza alla scuola tedesca.
Sicuramente questa lettura è una delle tante che si possono dare. Cioè, quell'episodio ha per tanti versi condizionato alcune scelte che io ho fatto in seguito. Però, come sempre, le cose importanti della vita secondo me sono assolutamente casuali. Io dico nel libro che l'incontro prima con la lingua polacca e poi con l'universo più generale dell'Europa centrale è stato una delle cose più importanti, insomma, della mia vita, ed è stato però veramente casuale. Ho avuto la fortuna di avere questo tipo di casualità.
Oltre alla lingua fanno da guida i 36 giusti che la tradizione ebraica vuole sparsi e nascosti nel mondo.
Il libro fa riferimento a un'amicizia nata sui banchi della scuola elementare, molto importante, con un bambino molto introverso, che però mi era capitato anche qui il caso come compagno di banco, che disegnava degli strani animali che volavano nel cielo. Sembravano veramente disegni Chagall. Questo bambino aveva una nonna che era appunto di Leopoli, che era imbevuta di tradizione e cultura ebraica. E siccome appunto questo bambino divenne il mio migliore amico, anche perché tutti e due eravamo esonerati dalla loro religione, quindi avevamo dei buchi in cui stavamo appartati a parlare, insomma, questa nonna divenne un personaggio molto importante, che era una nonna misteriosa. Io il primo ricordo, proprio la prima traccia, la prima immagine che ho di lei è di questa signora piccolina, ripiegata sul suo tavolino, che guardava con una lente di ingrandimento un libro. Lei era un'appassionata di gialli, non ci vedeva e quindi si aiutava con questa lente di ingrandimento. Ed era molto buffo vedere una specie di Sherlock Holmes che leggeva i romanzi di Sherlock Holmes, insomma, questa lente di ingrandimento. E lei ci raccontava appunto delle storie come se fossero delle favole. Cioè, io mi accorgo che molte figure, per esempio della Bibbia, che ogni tanto appunto rincontro col pensiero, eccetera, eccetera, sono frutto anche dei racconti che lei ci aveva fatto. E in particolare una storia che sia a me sia al suo nipotino ci aveva colpito e che le chiedevamo in continuazione di riraccontarci era appunto questa storia, che sta nella tradizione ebraica, del fatto che il mondo esiste perché ci sono 36 giusti. I 36 giusti però sono nascosti, cioè nessuno sa chi sono e sono assolutamente, devono stare nascosti, perché se si palesano, vengono scoperti, sono destinati a morire. E quindi la cosa interessante è che per due bambini sapere che in ogni generazione ci sono 36 persone che, come una sorta, diciamo, di Atlante, reggono sulle proprie spalle i destini del mondo, era un tema troppo affascinante da non convincerci a cercarli questi 36 giusti. Cioè, noi, diciamo, si fantasticavamo che da grandi avremmo cercato i 36 giusti. E io nei miei giri a un certo punto ho pensato che forse io abbastanza inconsciamente poi li ho anche cercati.
Parliamo di incontri, ma la parola non rende bene l'idea. Accanto alle biblioteche, ai seminari ci sono pranzi, cene, sbronze, gite in macchina, per esempio con la poetessa Wisława Szymborska.
L'incontro alla Szymborska è stato appunto anche questo un incontro molto casuale, molto anche buffo, perché appunto lei ancora non era nota, non aveva avuto il premio Nobel, così. La cosa buffa è che io l'ho conosciuti prima come personaggi sulla carta, nel senso che ho letto le loro poesie, ho letto i loro romanzi, ho visto i loro film. Poi invece, anche senza esserli andati a cercare, mi sono venuti incontro nelle mie peregrinazioni nell'Est Europa. E la Szymborska appunto ci trovavamo a fare un viaggio avventurosissimo in macchina tornando da una laurea honoris causa data a un comune amico. E devo dire appunto cioè, che il contrasto tra l'idea che io mi ero fatta della Szymborska leggendo le sue poesie e questa signora che mi si presenta davanti con questi buffi cappellini alla tipo regina Elisabetta con una vocetta stridula che rideva in continuazione, macinava battute una più sarcastica dell'altra, era veramente un contrasto molto buffo, che poi però, ripensandoci, aveva una sua coerenza. Questa carica di ironia, di voglia di vivere, di capacità di entusiasmarsi e nello stesso tempo anche rattristarsi per le cose improvvisamente, la si ritrova tutta nelle sue poesie.
Un altro bellissimo racconto riguarda Samuel Beckett, L'ultimo nastro di Cap e le banane.
Sì, questo in fondo è un episodio che mi colpì molto perché mi sembrava che in modo magistrale, più di tanti studi o reportage, focalizzasse bene quali erano i problemi della vita quotidiana nei paesi dell'Est negli anni 70-80. Qui appunto il problema era che questo amico, grazie al quale appunto io scoprii a fondo l'opera di Beckett, che era anche il regista di Beckett, doveva mettere in scena in Polonia L'ultimo nastro di Krapp. L'ultimo nastro di Krapp ha questo episodio al centro, direi l'episodio principale, secondo me, di tutto il testo, che è appunto il fatto che il protagonista tira fuori da un cassetto una banana e la mangia, e poi ne tira fuori un'altra e la mangia. Questo gesto strano, così improvviso, quasi un raptus. In Polonia però era praticamente impossibile da realizzarsi perché in Polonia le banane non si trovavano. E allora quindi tutte le astuzie che questo povero regista dovette mettere in piedi per trovare queste banane e poi soprattutto le reazioni del pubblico che vedendo queste banane perdevano la concentrazione perché era veramente un frutto assolutamente proibito che non c'era e quindi lo stesso Beckett perdeva la sua drammaticità o anzi si può dire aumentava la sua drammaticità proprio nel rapporto con questa carenza di questo frutto.
C'è la Polonia a Parigi, che forse ci aspettiamo, e la Polonia a New York, che non ci aspettiamo.
Tradizionalmente l'immigrazione polacca, soprattutto quella intellettuale, fin dal Settecento si è indirizzata verso la Francia e a Parigi c'è stata una colonia polacca molto consistente. La cosa appunto buffa è che, in fondo, diciamo sì, il libro è attraversato da episodi vari che possono essere collegati a due popoli, i polacchi e gli ebrei, spesso gli ebrei polacchi. E la cosa interessante è che ovunque io sia stato, non sono mai stato in Cina, quindi probabilmente lì forse no, però ovunque io sia stato nel mondo ho sempre trovato polacchi e ebrei. E nei posti anche più strampalati dell'Argentina, ma a Parigi in certi quartieri, appunto per dire quartieri abitati soltanto da arabi, eccetera, eccetera, mi è sempre capitato di usare come lingua di comunicazione il polacco. E questo mi ha sempre fatto molto, molto riflettere sul fatto che in realtà questi due popoli sono molto, molto simili e molto legati. C'è anche la Polonia a New York, il fatto che nel Lower East Side io ho passato giorni interi appunto a mangiare polacco, a parlare con persone che incontravo nei mercatini, eccetera, ovviamente soprattutto persone anziane che parlavano addirittura questo bellissimo polacco di prima della guerra. E una volta a una festa dove c'erano il consigliere di Clinton, c'erano professori d'università, a un certo punto comparve un signore alto, molto atletico, sembrava un giocatore di pallacanestro, che mi fu presentato come un attore di Off-Broadway ed era un nero, ma proprio con tutte le caratteristiche dell'uomo atletico nero, sì, e questo signore parlava perfettamente polacco perché la sua mamma era polacca.
Vado a vedere se di là è meglio, è uno dei libri pubblicati da Francesco Cataluccio. L'altro si intitola Che fine faranno i libri? E esce da Nottetempo e naturalmente siamo curiosissimi.
Questi due libri sono stati scritti praticamente insieme, in parallelo, in un periodo particolare della mia vita in cui io mi sono concesso, diciamo, un periodo sabbatico, appunto per scrivere ma anche per pensare. E avendo io lavorato per 20 anni nell'editoria, a un certo punto ho bisogno anche di riflettere su quale sarebbe stato il destino dell'editoria nel momento in cui si affacciava alla ribalta in modo abbastanza prepotente con l'uscita del primo Kindle il problema dell'editoria elettronica. I due libri in realtà, pur affrontando appunto argomenti diversi, essendo di fatto due libri molto diversi, hanno delle affinità, perché comunque hanno, diciamo sì, degli aspetti, se vogliamo, che incrociano l'autobiografia, no, la riflessione su quello che mi è accaduto, con appunto il tentativo di capire cosa ci accadrà. I libri, appunto, che fine faranno? I libri come libri, cioè come idee, non moriranno, perché il libro non è una cosa di carta, cioè il libro è un mezzo di comunicazione. Allora, io penso e voglio credere che, pur cambiando il mezzo di comunicazione, cioè non essendo più la pergamena, non essendo più la tavoletta, non essendo più l'incunavolo, non essendo più il libro stampato, ma essendo un PDF o un file, eccetera, eccetera, il libro comunque rimarrà, continuerà a rimanere libro. Certo, cambieranno alcune cose non da poco, insomma, però l'idea di concentrare delle nozioni, dei racconti in una storia determinata, in una dimensione determinata, questo rimarrà. Quindi il libro rimarrà come elemento fondante della nostra civiltà. Dovremmo essere però preparati a questo libro, per esempio, a leggerlo su uno schermo. Per le persone della nostra generazione ovviamente sarà più difficile, che siamo abituati alla carta, ma già oggi i ragazzini di 7-8 anni sono persone che stanno attaccate al video sotto varie forme, e quindi per loro leggere un libro su una scatoletta non sarà assolutamente un problema, nemmeno di carattere, diciamo così, sentimentale. Il libro comunque avrà un'evoluzione, ovviamente, cioè io penso che questi esperimenti anche sono stati fatti negli anni passati, per esempio di ipertesti, si rifletteranno nel libro in formato elettronico, cioè quando il libro non sarà più analogico ma sarà digitale, quando appunto lo si leggerà su una macchinetta che sarà un perfetto computer e anche qualcosa di più, è chiaro che si moltiplicheranno i libri che incrociano, per esempio, immagini, musica, dove c'è l'aspetto multimediale, sarà sempre più forte. E allora anche si può immaginare che anche, per esempio, uno scrittore di romanzi sarà uno che costruirà una storia che, come già avviene per esempio oggi con le graphic novel, avrà elementi appunto illustrati, elementi musicali, eccetera eccetera, cioè sarà un modo di comunicare una storia più, diciamo, sfaccettato.
Libera dall'obbligo di avere successo, mi sono decisa a scrivere. Così Cesarina Vighi raccontava il suo esordio letterario in tarda età, a 73 anni. Accadeva l'anno scorso. L'ultima estate vinse il premio Campiello Opera Prima ed entrò nella cinquina dello Strega. e a un libro a rischio per la coincidenza tra autore e personaggio. Zeta, la settantenne protagonista, come la scrittrice, era gravemente malata, di una malattia che fa dipendere dagli altri e rende difficile ogni cosa. Era un libro a rischio, ma Cesarina Vighi era stata bravissima. L'ultima estate, uscito da Fazzi, conquistava con la sua feroce allegria, a dispetto delle sofferenze. Conquistava con la storia della bambina più amata del mondo, con la vita prima a Venezia e poi a Roma, con le vicende familiari. Conquistava con la leggerezza, l'autoironia, i riferimenti letterari. «Avrei preferito essere un caso letterario che un caso clinico», precisava la scrittrice. Tre giorni prima di morire, qualche giorno fa, aveva pubblicato sempre da Fazzi una raccolta di email, intitolata «Scendo. Buon proseguimento». «Abbiamo dedicato tutta la puntata a libri scritti in prima persona, a libri che dicono io, e chiudiamo con un'autobiografia a fumetti». È quella che in vari capitoli ha scritto Will Eisner, che molti anni fa, quando il termine non era ancora in uso, inventò la graphic novel. Fandango ristampa tre libri, La forza della vita, Contratto con Dio, Dropsy Avenue. Eisner era nato nel 1917 a Brooklyn da una famiglia di immigrati ebrei e cominciò negli anni 40 disegnando The Spirit, le avventure di un detective mascherato. Questi libri, che non hanno nulla a vedere con le classiche strisce e molto con la letteratura e basta, risalgono agli anni 70. Contratto con Dio, per esempio, è più vicino alla tragedia di Giobbe che ai supereroi. Dropsy Avenue racconta una strada di New York ed è un mini romanzo dell'immigrazione circoscritto a pochi caseggiati. La forza della vita comincia con una domanda che non sarebbe spiaciuta a Kafka. In che cosa un uomo è diverso da uno scarafaggio? Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.